Tracce.
Ed è sempre Rimane il programma che guarda il passato con gli occhi del presente per ritrovare storie, voci, frammenti che continuano a parlarci. Ben ritrovati, buon pomeriggio, sarà Tognola con voi fino alle 15. Oggi è Chris Rea ad aprire questo nostro nuovo pomeriggio di Tracce, l'ultimo della settimana. Si sono fatte le 14:08. Allora io vorrei fare una cosa, di solito non la faccio, ma in questo caso, visto che ieri l'ultima traccia era tracce. Legata... Eccole le tracce, era legata... a un anniversario. Abbiamo ricordato che nel maggio del 1961 sul più antico giornale domenicale del mondo, l'Observer di Londra, lo storico supplemento del Guardian, l'avvocato Peter Benenson pubblica un appello intitolato I prigionieri dimenticati, e da qui, ve la faccio molto breve, nasce Amnesty International. Da un appello nato per dare un nome e un volto a chi resta invisibile. Il lavoro di Amnesty non si è fermato, ovviamente, negli anni ha continuato a interrogare il mondo, denunciando violazioni, ponendo domande scomode anche nei paesi che si presentano come modelli di democrazia. La traccia che vi propongo adesso è un estratto dal radiogiornale degli anni 90 dedicata alla giornata mondiale contro la pena di morte. Ogni anno il 10 ottobre, tra dati, testimonianze e lavoro dell'Organizzazione per i diritti umani, c'è però una testimonianza raccolta da Raniero Frattini.
Io ho un amico di penna, si chiama Robert Perez,
è condannato a morte, sta nel braccio della morte in Texas e da 6 anni ci scriviamo.
Francisca Machado è una delle oltre 200 persone che nell'ambito dell'associazione Life Spark corrisponde con dei detenuti in attesa dell'esecuzione capitale.
Ho cominciato forse 8-9 anni fa, trovando per caso su internet in quel momento, avevo trovato l'indirizzo di Gary Etheridge e poi ho scoperto l'esistenza dell'associazione Life Spark, che è un'associazione svizzera che si è formata nel 93 proprio per poter aiutare i condannati a morte, soprattutto in America, a trovare delle persone che potessero corrispondere con loro. Perché, sebbene noi pensiamo che gli Stati Uniti sia una società molto avanzata, direi che in questo caso non è per niente una società civilizzata. Il condannato a morte non ha più un nome ma un numero. Robert, infatti, non è più chiamato Robert Perez, però è il numero 999322.
In 13 anni di attività, l'associazione Life Spark ha messo in contatto circa 700 condannati a morte con delle persone in Svizzera.
Ci sono degli associati che scrivono a più prigionieri. Io, per esempio, a un certo momento scrivevo a 2, però Gary è stato giustiziato nel 2002. E devo dire che non è facile scrivere e continuare a scrivere dopo che non esiste più la persona e ricominciare, perché c'è un legame affettivo che si instaura, una relazione molto forte, per me è come un parente, devo dire. Life Spark aiuta anche questo, sostiene le persone proprio in questi momenti difficili, anche cioè noi che scriviamo a loro.
Ma quali sono i temi trattati nelle lettere?
Scrivo quello che faccio, delle mie figlie, scrivere le mie esperienze, i miei viaggi e così, in fondo gli permette di uscire un po' dalla sua prigione. Non dimentichiamo che loro sono in una cella e non vedono mai, in Texas, non vedono mai la luce del sole. Diciamo, se la vedono è forse un'ora al giorno attraverso una grata.
Chi vuole corrispondere con i condannati a morte può contare sul sostegno e l'esperienza dell'associazione Life Spark, conferma Francesca Machado.
Life Spark cerca sempre persone che abbiano voglia di mettersi in questa esperienza, però devono sapere l'inglese. Comunque c'è anche, ecco, lo spagnolo e loro hanno tutta una lista di indirizzi di detenuti che cercano disperatamente un contatto esterno, ma proprio perché questo gli dà il coraggio di continuare e di non impazzire in queste quattro mura.
Abbiamo trovato questo cassetto, questa traccia degli anni 90, un'intervista raccolta da Raniero Frattini, per ricordare anche che il 29 maggio del 1997 Amnesty International denuncia un dato che colpisce: in Texas, allora governato da George W. Bush, si registrano in media 6 esecuzioni capitali al mese, un numero che avvicina gli Stati Uniti a paesi come Iran, Iraq e Arabia Saudita, un cortocircuito difficile da ignorare.
Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
Questa, devo lasciarla fino al punto finale, questa Milano di Lucio Dalla. Dunque, prima abbiamo parlato di pena di morte legata proprio al 29 maggio del 1997, quando Amnesty International denuncia un dato che colpisce. In Texas, allora governato da George W. Bush, si registrano in media 6 esecuzioni capitali al mese. Forse il mio disannuncio è stato un po' incompleto, nel senso che non l'ho aggiornato come facciamo con i nostri cassetti della memoria, li riportiamo al presente. Qui era il 97, bisogna dire che in seguito a questo negli anni 90 cresce il movimento globale contro la pena di morte e molti stati l'aboliscono, eppure ancora oggi resta in vigore in decine di paesi, mentre il dibattito continua a dividere, cioè da una parte la deterrenza o la dissuasione o la violazione dei diritti fondamentali, e accanto ai numeri restano le persone, l'abbiamo sentito nella traccia di prima, la testimonianza, restano le loro storie, le lettere, i tentativi di mantenere un legame con il mondo fuori. Allora, dalle battaglie per i diritti, dalle denunce sulle violazioni della giustizia, a una figura che rimaniamo negli Stati Uniti, che ha incarnato almeno per un momento l'idea di una politica capace di parlare al futuro. Un presidente giovane, carismatico, simbolo di speranza, ma anche una storia che nel tempo si è caricata di domande, di dubbi, di versioni contrastanti, infinite. La traccia è del 14 ottobre 2018, è un estratto dallo sceneggiato di Rete 2 JFK, La verità nascosta.
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario.
Davvero non ti va di restare stasera almeno a cena da mia madre, George? Potrei dirle di preparare presto e così potresti rientrare a New York con il treno delle 10. Le farebbe piacere?
Farebbe piacere anche a me, Judy. Ma devo rientrare presto a New York stasera, lo sai?
No, non mi hai detto niente.
Ah, forse me ne sarò dimenticato. Ritorno con il treno delle 5 insieme a Dupont d'Ivry, l'addetto culturale dell'ambasciata francese. Ha organizzato una cena con alcuni amici al Cercle, perché domani ha una conferenza alla New York University. È non posso mancare.
È l'ambasciata francese la tua meta di oggi, allora?
Dopo colazione, prima devo incontrare altre persone.
Avrai modo di sfoggiare il tuo perfetto francese.
Ça va sans dire. Oh, un'altra volta.
Chi è?
Altri 798 scrutinati a Miami a favore di George W. Bush. Al prossimo annuncio. È incredibile. Sembra che gli operatori dell'American T-Mobile non abbiano altro da fare. È già il terzo SMS che ricevo in meno di due ore.
Il mio cellulare è ancora spento.
I voti minuto per minuto.
A proposito, George, ieri, durante il mio incontro, Mr. Giancana mi ha detto molto esplicitamente, con non pochi particolari, di come i voti della mafia e della Chicago Outfit siano stati determinanti nell'elezione di John Kennedy. Tu come credi che debba trattare l'argomento?
Come meglio credi, tesoro. Al tuo posto lo farei in maniera molto soft. È una cosa risaputa. Ma da sempre a moltissima parte del popolo americano non piace sentirla.
È quello che ho pensato anch'io. Ma tralasciarlo totalmente o trattare la cosa in modo evasivo mi precluderebbe lo sviluppo di molte cose. No, più avanti, voglio dire.
Dipende dallo sviluppo che hai in mente.
Non ho ancora le idee chiare. O perlomeno, so esattamente dove voglio arrivare, ma è il come arrivarci. Per ora voglio limitarmi a dare un'immagine di Kennedy che è quella che sicuramente piace al popolo americano. Penso sia doveroso. E per questo vado a incontrare Theodore Sorensen.
Sorensen ha già espresso molte magnifiche cose nel suo libro I mille giorni di JFK alla Casa Bianca, come sai. E altre ne sono sicuro te ne dirà nel vostro incontro. Chi più di lui?
Si informano i signori passeggeri che il treno arriverà alla Union.
Prego. Il dottor Sorensen la sta aspettando. È nel suo studio?
Grazie.
Venga. Oh, il suo mantello è bagnato fradicio.
Una pozione improvvisa, sì.
Lo dia pure a me, Miss Meyer. Dirò alla domestica di sistemarlo.
Grazie.
Dottor Sorensen.
Miss Meyer?
Sì.
Venga, venga, prego.
Piacere di conoscerla, Mr. Sorensen.
Piacere mio. Triste, vero?
Che cosa, Mr. Sorensen?
Ma lasciare questa casa dopo 40 anni. Lascio Washington, Miss Meyer.
Perché?
Perché ho poco o nulla da fare qui ormai. E poi con l'amministrazione che avremo tra poco. Ecco qua. Sto mettendo tutti i miei libri nei cartoni. Ma come vedi ce ne sono ancora moltissimi negli scaffali.
Già, e anche numerose fotografie. Come queste, sopra il camino.
Quelle le riporrò per ultime.
Degli autentici frammenti di storia.
Ah, sì.
Kennedy insieme a Khrushchev, con il Papa, il cancelliere tedesco Adenauer. E questo?
Quello? Ah, è De Gaulle.
Sì, certo, non l'avevo riconosciuto. E poi queste stupende foto del vostro gruppo.
Eravamo tutti più giovani.
Lei insieme a Kennedy, Robert, suo fratello, il ministro della difesa Robert McNamara. E non esagero certo dicendo che le sue parole, suggerite al presidente Kennedy, hanno salvato il mondo dall'olocausto nucleare.
Invece esagera sì, Judith. Ero il suo speechwriter, ho scritto tutti i discorsi del presidente, dal giorno del suo insediamento fino a quello che avrebbe dovuto pronunciare a Dallas, che non fu mai pronunciato.
Bisogna dire che questi sceneggiati radiofonici, questo era del 2018, si lasciano veramente guardare. Si lasciano guardare per questa attenzione a ogni dettaglio, ogni rumore, ogni suono. Qui c'era, e poi anche la distinzione degli ambienti, il viaggio in treno da una parte, poi l'interno di una casa, il locale, eccetera, eccetera. Più che altro io ve l'ho proposto per questo. Poi chiaramente il discorso legato alla verità nascosta, JFK, che è il titolo di questo sceneggiato, è spiegato in altre parti, ma questa mi sembrava la parte più, diciamo, più radiofonica. E perché vi abbiamo detto questo? Beh, perché oggi 29 maggio ma del 1917 John Fitzgerald Kennedy nasce e in pochi anni diventa uno dei presidenti, diciamo, più leggendari del Novecento, e
il suo assassinio nel novembre del 63 segna una frattura profonda, non solo per ciò che è accaduto, ma per tutto ciò che da allora si è provato a spiegare, versioni ufficiali, inchieste, le sappiamo, film, libri, ipotesi alternative. Intorno a quel momento si accumulano racconti, ricostruzioni, sospetti, verità che probabilmente non avremo mai, che si anzi destinate forse a moltiplicarsi e che proprio per questo diventano sempre più difficili da decifrare. C'è Petula Clark.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you.
In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla strada principale da Gravesano ad Agno e passiamo alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono invece di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E viva la mamma!
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova.
parlo di lei. Non sei gelosa? E va la mamma affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata, sempre sempre convinta, a volte un po' severa. E va la mamma, e va la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh, oh,
e 32 minuti dopo le grandi figure della politica, le questioni pubbliche, torniamo a una storia più intima, non meno potente, però una storia che parte dal Ticino e attraversa l'oceano. La traccia è del 25 ottobre 1988, la trasmissione è Fatti Vostri di Rete 1. Lo scrittore Alberto Nessi racconta la scrittrice Alfonsina Storni tra biografia e poesia proprio a 50 anni dalla sua scomparsa.
Alfonsina Storni scrisse in lingua spagnola, non si sentì mai ticinese, però io l'ho scelta perché è appunto un caso interessante legato alla storia della nostra emigrazione. Tutti sanno ormai che l'emigrazione è stata un fenomeno sociale e economico molto importante per il nostro paese, e vi sono anche dei casi appunto come quello di Alfonsina Storni, come quello di Maria Boschetti Alberti, che sono legati alla storia dell'emigrazione. Io sono stato affascinato da questa figura di poetessa proprio per il contrasto che esiste tra il momento della sua nascita alla fine del secolo a Sala Capriasca, fra le selve di Sala Capriasca, e il punto di partenza dunque è il punto d'arrivo, la sua carriera letteraria a Buenos Aires, nella giungla di Buenos Aires. Per il contrasto fra il punto di partenza, il lago di Lugano, e poi il punto d'arrivo, l'oceano Atlantico. Ecco, questo itinerario così inconsueto per una poetessa, per un letterato, mi ha affascinato. Il secondo punto che mi ha affascinato in questa persona è la drammaticità della vicenda. Tutti sanno qual è stata la vicenda di Alfonsina Storni, vissuta in ristrettezze, ebbe un'infanzia difficile, perse il padre che fu anche alcolizzato, perse il padre presto, fu ragazza madre, e quindi si può capire cosa potesse voler dire allora essere ragazza madre. E poi si guadagnò da vivere in vari modi, fu commessa in negozi, fu corrispondente in uffici, finché arrivò a ottenere la patente di scuola magistrale e ad essere insegnante e ad essere letterata, e diventò una delle più importanti poetesse dell'America Latina. Tutto questo esercita un fascino su un ticinese e su uno che si interessa di letteratura. Qualcuno dice che le origini, e probabilmente anche vero, abbiano lasciato una traccia, in quanto noi sappiamo come la prima infanzia abbia un'importanza per tutte le persone, non soltanto per i letterati, quindi senz'altro è rimasta una traccia della sua infanzia ticinese. Ma come storia letteraria, come cultura, come formazione, Alfonsina Storni è tutta argentina.
ragione Alberto Nessi, la sua vita è stata una vita segnata dalla necessità a lavorare, mantenersi, trovare un posto, ma anche una vita segnata da una ricerca continua di espressione. Nei suoi versi c'è proprio questa inquietudine, il desiderio, anche l'indipendenza, una voce femminile indubbiamente forte, spesso in anticipo sui tempi. Alfonsina Storni nasce proprio oggi, nel 1892 a Sala Capriasca, ma cresce appunto e si forma in Argentina. Poi nel 1938, malata, decide di togliersi la vita, ma la sua poesia resta, attraversa il tempo, e forse è questo che lega anche questa storia alle altre che vi abbiamo trasmesso oggi, questo bisogno di lasciare una traccia, bisogno inconscio spesso, una traccia che sia un'azione, una scelta, una parola o una canzone.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina. voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar, lei che cantò per la prima volta questa canzone diventata poi famosa, che racconta l'ultimo cammino di Alfonsina Storni verso il mare, dove si tolse la vita trasformandolo in un'immagine poetica e visceralmente poetica, quasi sognante. Come se il mare l'accogliesse e la facesse finalmente riposare. Cambiamo ritmi. Level 42 Running in the Family. Come tradurla? È di famiglia, si tramanda di famiglia in famiglia. Insomma, loro.
Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him.
E per chiudere quest'ultima traccia della settimana si sale dalle storie attraversate tra diritti, memoria, parole, identità. Lo sguardo si alza, cerca un limite ancora più alto perché ci sono imprese che diventano anche un simbolo, o soprattutto un simbolo, non solo di conquista, ma di desiderio umano di andare oltre, di misurarsi con ciò che sembra irraggiungibile. La traccia è un estratto del radiogiornale del 29 maggio 2003 con Ella De Ossola, il ricordo di Edmund Hillary 50 anni dopo la conquista dell'Everest.
Sir Edmund Hillary compirà 84 anni il prossimo 20 luglio. Fu lui il primo uomo a raggiungere gli 8.848 metri del tetto del mondo assieme al fedele Sherpa Tenzin Norgay il 29 maggio del 1953. Hillary però non è stato solo un grande scalatore, ma soprattutto un filantropo molto vicino alla popolazione Sherpa. Grazie al suo impegno nella valle del Khumbu, regione dell'Everest, sono infatti state costruite numerose scuole, ospedali, cliniche, sentieri ed acquedotti. Con lui riesumiamo la mattina di 50 anni fa sulla cima dell'Everest.
Well, I think the great thing for us in 1953 was that we had to pioneer everything we did.
Nel 1953 eravamo come dei pionieri, questa fu la cosa grandiosa di quella spedizione. Abbiamo aperto delle vie sui crepacci, i seracchi. Abbiamo dovuto scalare delle pareti di ghiaccio nuove, trasportare tutto il materiale per arrivare al colle sud lungo l'imponente parete dell'Oze. Pensi anche al vetusto materiale che avevamo a disposizione. Al giorno d'oggi parecchi, chiamiamoli alpinisti, seguono le impronte lasciate da altri. Noi abbiamo dovuto inventarci le nostre vie di ascesa ed è questo che mi riempie di soddisfazione.
Come fu la preparazione di quella spedizione?
Well, in those days we didn't make preparations like a good climber would nowadays.
Beh, di sicuro non ci siamo preparati come accade al giorno d'oggi, passando parecchio tempo in palestra per migliorare il tono muscolare. Io ero un agricoltore, abituato al lavoro duro, ma ogni momento libero lo passavo in montagna, scalando. È così che mi sono preparato. Ed ecco la pratica che ho migliorato costantemente le mie capacità tecniche. Al giorno d'oggi tanti si preparano, come detto, in palestra o su pareti artificiali o comunque poco impegnative, invece di affrontare le vere montagne. Questo fa dello scalatore moderno un atleta tecnicamente molto abile. Io invece mi sono fatto le ossa in alta montagna.
And able to do very hard climbing.
Quanto avete impiegato lei e Tenzin per raggiungere la vetta?
Well, from the time we established base camp at the foot of the mountain.
Da quando abbiamo piazzato il campo base fino in cima ci sono volute 7 settimane. Per scendere invece solo 3 giorni.
Coming down just took 3 days.
Già in passato lei ha dichiarato di non condividere il modo in cui i media hanno trattato il ritrovamento del cadavere di Mallory durante la sua ascesa all'Everest del 1924. Questo vero pioniere dell'alpinismo è però stato per lei una figura decisamente importante.
Well, Mallory had always been a great hero to me.
Mallory è sempre stato un eroe per me. Negli anni 20 lui è stata una sorta di ispiratore per le scalate all'Everest. È un personaggio ammirevole. Quando ero sul tetto del mondo, mi guardavo in giro per trovare qualche segno del passaggio di Mallory, ma non ho visto nulla. Nessuno sa esattamente cosa sia successo. Se si potesse trovare la sua macchina fotografica e dopo 75 anni riuscire a sviluppare il film, beh, potremmo forse avere le prove che Mallory raggiunse effettivamente la cima dell'Everest. E questo mi farebbe oltretutto enormemente piacere. Il pensiero della maggior parte degli alpinisti comunque è che non ce l'abbia fatta.
Most mountaineers feel that rightly or wrongly that he was probably not successful in reaching the top.
Ho Oggigiorno, per un alpinista doc, ha ancora senso scalare l'Everest, una montagna divenuta oramai accessibile anche a gente con capacità tecniche non eccellenti, ma delle risorse economiche notevoli?
Well, yeah, I think I agree with you, but it's still quite nice even for an experienced mountaineer.
Sono d'accordo, anche se non resta evidentissimo posare i propri piedi in cima all'Everest. È una faccenda personale. Tanti vogliono cimentarsi con montagne tecnicamente difficili. È una questione di attitudine. Penso che l'Everest, anche ai nostri giorni, resti una bellissima scalata.
It's a good moment to stand on top of Mount Everest.
E l'Everest purtroppo è diventato anche meta, l'abbiamo sentito, di turismo estremo, affollato, ovviamente discusso, filmato, eccetera, eccetera. Un luogo dove l'impresa convive con il consumo, dove il confine tra sfida e accessibilità si fa sempre più sottile. Eppure, al di là di tutto, l'abbiamo sentito dalle parole di Edmund Hillary, quella vetta continua a rappresentare qualcosa di essenziale, il desiderio di andare oltre se stessi. Ed è Sting a chiudere la nostra settimana di tracce. Sono le 14:57. Fra poco Isabella Visetti con Nuovi Passaggi. Vi do appuntamento a Nuove Tracce lunedì dopo le 14. Buon pomeriggio, un abbraccio.
Grazie.